And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Oh, baby. My belly.
People trying to get down, and all around town, people trying to get down, and all around, don't get down.
Boom, 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 baby. My belly. Baby. Che bello.
Ho chiamato l'ascensore sociale. È sempre fermo a meno due, non viene su. Buonasera, buonasera a tutti, poveri Mabelli qua in diretta, un minuto dopo le 17, poveri Dampezzo, non poveri Mabelli,
poveri Dampezzo, questa, la mia memoria, la sua smemoratezza, caro il mio coglionazzo. È così, è così. Allora, poveri Dampezzo è la trasmissione che vi ha fatto capire quello che non potevate mai immaginare delle Olimpiadi, cioè il fatto che c'è schettini veloci, slitta, doppia slitta, sci.
Lo sci, beh, lo sci è lo sci, cioè sci. È inutile che mi pigli in giro. Ma che maglioncino bello che ha.
Hai visto? È molto spugnoso, morbidoso.
È un uomo adulto. Cioè, sei vestito come un uomo adulto.
Ho anche i pantaloni di velluto.
Anch'io, quelli che mi hai regalato te.
E poi ho le calze da panozzo.
Ah, le Burlington, sì. Finte.
Finte, chiaramente, non stai scherzando. E anche le Clarks finte.
Poi tu di panozzi. Sì. Io ho un nuovo idolo, poi ce l'ascoltiamo, che è Young Paninaru.
Ma chi è? Una specie di Young signorino?
No, è un Young che Paninaru che mette insieme l'essere Paninaru con
essere un Young.
Rap, la trap. Ah. Il non binarismo, il comunismo, insomma tutta una serie di robe che ci piace.
Perché Young è una...
Jung è scritto in realtà.
Ah, vabbè. Quindi è una cosa psicanalitica?
No, Jung, Young ma scritto Jung con la Y, non con la J. Jung psicanalisi è J.
Con la J, sì. Con la Y-U-N-G.
Sì, sì, sì.
Perché è un prefisso trap?
È una...
Un po' una roba così.
Ma vuoi ascoltare subito qualcosa?
Ma a sto punto...
Allora, ci ascoltiamo Marx nel borsello.
Chiuso in casa, come un incel tutto il giorno, contemplando come togliervi di torno. Quando dico che voglio sparare pensano che scherzo, non scherzo, mi sono rotto il cazzo di sta merda. Scusa da bimbo ero un po' più poetico, adesso le nimpo siede il mio corpo. Faccio glitchare il sistema, lo hackero, carico e sciotto, ricarico e sciotto. Piangiti e piangi se vedi le trans, perché siamo il tuo cazzo di sogno erotico. Uomo di merda, piangi, mentre io godo, godo, il tuo cazzo godo. Fomento la folla, black blow, cucino gli ormoni al concerto. Amore da dare, botte da fare, ma sono un militante modello. Sì, fammi la perquisita, tanto la droga io l'ho già finita. E nel mio borsello trovi solo il manifesto del Partito Comunista. Vai. Lo apri. Manifesto. Lo leggi. Tengo Marx nel borsello. Lo apri. Manifesto. Lo leggi.
Lavori forzati
come Kulaki, sbirro se pensi che scherzo, controlla in cantina le armi, Panino Crew siamo il Pink Terror, sto reclutando l'esercito, siete sfacciate. Cerchi etero cis qui, error 404, giro solo con i queer, sì ci stiamo organizzando. Stronzo se fischi per strada le ame, sei già gambizzato,
frate te lo dico, uomo avvisato, mezzo salvato, sì, ti tagliamo anche il pipo. Sono vicino alla giovanile di Fratelli d'Italia. Non è un concerto, ma sai che li faccio saltare tutti quanti in aria. Lo apri.
Beh, grandissimo, Young Paninaru, Max nel borsello, number one. Io mi propongo di averlo in studio prima della fine della stagione, ma Alone, al di là del marxismo, del non binarismo e della trap e del rap,
sì,
abbiamo lasciato aperta la tua parentesi iniziale.
Che cazzo di parentesi era? Non mi ricordo più.
Allora,
cos'era? Che parentesi
non lo so,
era?
Non
al 3316214013 chiudiamo insieme le parentesi.
Intanto nel studio del Palazzo del Ghiaccio, della Solitudine e dell'Olimpiade c'è Mattia Villaggi, a.k.a. Matteo Villaci, che sta seguendo, peraltro lo sto seguendo anch'io, la Ice Hockey del Canada contro la Repubblica Ceca.
Eccoci qua, ciao. Nel Palazzo dell'Oblio, anche oggi una partita che sta arrivando molto interessante e soprattutto forse più equilibrata del previsto. La Repubblica Ceca è cresciuta un sacco in questo torneo, considerando peraltro che ha giocato ieri, a differenza del Canada, che ha riposato, questo 1-1 con peraltro in questo momento Repubblica Ceca in power play. Parla di una partita aperta, di una finale che era già, no, era già
scritta
Stati Uniti-Canada, che invece sai che?
Ma se non c'è il Canada, cioè adesso se la Repubblica Ceca qui nei quarti butta fuori il Canada, secondo te, che sei anche un analista geopolitico,
sì, certo,
c'è la possibilità che Trump, the beautiful man,
invada la Repubblica Ceca,
no,
invece del Canada?
Dici, no, che non venga in Italia, se ne stia a casa sua, perché
no,
lui ha detto vengo a vedere la finale Canada-US.
Dei maschi, perché il l'hockey femminile non è uno sport, siete delle stupide,
non dirlo,
oh,
che...
con quelle tutine lì, anzi con quelle tutone,
esatto, extra large,
porcelline, stupide, ha
esatto,
detto così,
pighi, ha detto così,
lui l'ha detto così alle giornaliste, ha detto sta roba,
vabbè, sì. È il presidente, cioè il nostro presidente, il presidente dell'Occidente,
presidente l'imperatore, di noi maschi bianchi cinquantenni, vorrei
esatto
dire,
io avrei aggiunto, la ice hockey femminile è uno sport, stavo parlando in inglese come
che dovrebbe essere
bene
fatto nelle vostre cucine mentre
no
pulite piatti,
no vabbè, io penso
no
un'altra cosa,
cosa?
Allora no, perché di solito gli sport femminili, non so se ti ricordi che una volta le donne si mettevano in bikini,
sì,
e quindi lo sport femminile acquisiva visibilità.
2-1, 2-1 per la Repubblica Ceca, ragazzi, scusate se interrompo questo discorso sui bikini, ma il Canada è inaspettatamente sotto, penso per la prima volta in questa Olimpiade,
nella storia anche
di questa Olimpiade sicuramente, no, nella storia no,
no. Diciamo, quando arriva Trump gli facciamo fare un concerto a Young Paninaru davanti,
sì, esatto,
e gli dà delle legnate, no, ma a parte gli scherzi, se vince la Repubblica Ceca è un sai cos'è che dovrebbe essere? Buttare fuori gli Stati Uniti?
È quello, stasera c'è Stati Uniti-Svezia e io tifo Svezia. Cioè, ovviamente. Perché lì che cacchio viene a fare poi? È chiaro che, come giustamente diceva Alone, e poi il femminile degli Stati Uniti è quasi, cioè la nazione femminile è fortissima, è quasi sicura medaglia d'oro, ma a Trump di questa cosa non interessa affatto,
no,
ne frega proprio nulla, e quindi dipende tutto innanzitutto stasera dalla Svezia, poi vedremo.
Siamo anche noi dei porcellini.
Vabbè, se lo dici tu, sì, noi siamo dei porcellini.
Senti, oggi hai anche delle interviste esclusive.
Sì, esclusive, ragazzi, oggi ho un atleta anche.
Hai un atleta?
Sì, ho un atleta.
Però le sentiamo dopo.
Bravo.
Va bene, prima ci andiamo ad ascoltare Marco Albino Ferrari con Fuori dai giochi in collaborazione con il magazine online L'Altra Montagna.
Fuori dai giochi, riflessioni sulle Olimpiadi di Marco Albino Ferrari in collaborazione con L'Altra Montagna.
Cari amici, domani sarà una giornata importante per le Olimpiadi. Fa il suo ingresso lo sci alpinismo, la disciplina che forse più di tutte rispecchia la storia antica della montagna innevata. Uno sport che non nasce come pure sport, tanto è vero che quella parola alpinismo ha in sé qualcosa che va oltre pettorali e cronometri. Certo, non aspettiamoci di vedere il vero sci alpinismo, non una cavalcata fuori pista, non una replica olimpica del trofeo Mezzalama, solo una simulazione dello sci alpinismo, uno sci alpinismo in miniatura, ma tant'è. Ci saranno due prove, lo sprint e la staffetta mista. Saranno due gare brevissime, una di poco più di 3 minuti, l'altra di un quarto d'ora, con pochi atleti, 18 maschi, 18 femmine, tutto ridotto, contenuto, per soddisfare le esigenze organizzative. Ma è comunque un fatto che mette le ali al movimento, già da anni dedito a un serissimo perfezionamento in chiave agonistica. E se in mezzalama, la pieramenta, le patrouille de glacier, la damello ski raid, rimangono le grandi classiche, la prova di domani sarà il punto di arrivo di una disciplina nata a inizio Novecento come seconda conquista delle Alpi, dopo che d'estate le grandi cime alpine erano state ormai salite. Il libro di Marcel Kurz, La seconda conquista delle Alpi, ne è la lucida testimonianza. A questo punto speriamo che lo sci alpinismo conquisti anche le Olimpiadi. A domani!
Rieccoci qua, intanto grandi giubili per un saluto particolare a Matteo che festeggerà una data incredibile e che chiama anche Young Paninaru come noi che siamo grandi fan, ma soprattutto Alone,
sì.
Torniamo a noi perché insomma siamo qua a poveri da un pezzo per parlare soprattutto di Olimpiadi.
Soprattutto esse, oggi credo, giusto per ricordare, dovremmo aver vinto un bronzo, no?
Oggi abbiamo vinto un bronzo nel sprint tecnica libera squadre, da ciò che mi hai dato capire.
Con il solito oro Norvegia e argento Stati Uniti?
Una roba del genere.
Aspetta, fammi controllare.
E abbiamo proprio lì in Val di Fiemme uno degli esperti della community di Poveri Ma Belli, Damiano, vediamo se è riuscito a parcheggiare. Damiano, ci sei?
Ciao ragazzi, ci sono.
Ciao, ciao. Bene, bene. Allora, Damiano, aspetta, intanto vai, vai, dici.
Siamo di rientro dalla Val di Fiemme, io e il mio amico Giulio. Abbiamo assistito a una gara bellissima, sia sul fronte femminile che maschile. E ovviamente siamo contentissimi per il bronzo di Elia Bart e di Chicco Pellegrino che ci hanno insomma regalato una gara davvero stupenda, davvero stupenda.
Tu sei, diciamo per contestualizzare, tu sei il campione italiano, attenzione sto dicendo campione italiano dello sci di fondo dei dipendenti universitari, che ci siamo chiesti che cazzo di categoria è. Spiegaci.
Quanti siete poi? Allora, quanti siete? Come categoria e qua, in quanti fate sci di fondo della categoria?
Allora, quanti siamo? Innanzitutto le categorie sono divise per fasce di età, come un po' in tutte le discipline. E negli ultimi campionati che si sono tenuti in Val di Fassa ormai 3 settimane fa eravamo circa 180-200 tra tutti i partecipanti e io ho vinto insomma la competizione di tecnica classica, che era quella che diciamo racchiudeva il maggior numero di partecipanti.
Grande.
C'era un minor numero di partecipanti nella tecnica libera invece.
Ecco. Ma senti, ma però è curiosa sta cosa qua dei così particolare, così di nicchia, i dipendenti dell'università, sì. Cioè voi avete un campionato di tutti gli sport in quanto dipendenti.
E poi delle università pubbliche o anche le private?
È una bella domanda, me lo sono chiesto anch'io perché non è da molto che partecipo. Di università private sinceramente non mi sembra di averne viste. C'erano una ventina di atenei tutti pubblici, forse un po' di più, insomma provenienti da tutta Italia, ed è una cosa particolare perché diciamo che i vari gruppi di tempo libero delle università insomma si organizzano per effettuare magari il campionato di bicicletta, di ciclismo su strada, di mountain bike, di pallavolo, di calcio a 5, e c'è anche quello dedicato agli sport invernali dove c'è lo sci di fondo e c'è lo sci alpino. È stata una cosa molto molto carina.
Ma senti, vi autotassate o il circolo post dopo lavoro università caccia il grano?
Diciamo che c'è una forma di sovvenzione che ci permette di partecipare e di insomma usufruire delle bellezze della montagna a una forma un pochettino diciamo scontata per i dipendenti. È carino perché si esce da un contesto in cui si pensa solo al lavoro e si è con i colleghi in un ambiente che permette anche di stare all'aria aperta e di socializzare magari con persone che non si vedono durante tutto l'arco dell'anno, che magari sono in diversi uffici dell'Ateneo e insomma ci si sente solo per telefono, e questa è una cosa molto molto carina.
Ci sono anche i professoroni o solo gli impiegati?
Ci sono anche i vari professoroni, devo dire di sì, e questa è una cosa molto bella perché permette a tutti di essere sullo stesso livello, trovi cioè, insomma, quando parlo di personale, proprio tutto il personale che lavora negli Atenei, dal dottorando al docente a contratto, al precario della ricerca, estendiamo una parola in questo, al professore ordinario,
al barone anche, insomma, sì.
Barone.
Ma comunque, comunque complimenti, un risultato comunque incredibile.
Sì.
E potresti puntare a qualcosa di più, insomma, in futuro, viste le tue capacità. Ma torniamo al bronzo di oggi, è stato lo sprint tecnica libera squadra, insomma la gara regina delle Olimpiadi invernali.
Ma non è vero.
Allora, magari nello sci di fondo c'è qualcosa di un po' più importante di questa, si veda per esempio la 50 km che si terrà nel fine settimana, per le donne al sabato, per gli uomini alla domenica, che è un po' la 50 km che chiude un po' tutte le due settimane che sono state dedicate del fondo. Gara che è stata vinta, come avete sottolineato, dagli atleti norvegesi, in cui bisogna insomma sottolineare Klæbo o Klæbo in norvegese, che è fuori classe, assolutamente classe, che ha dato un allungo sull'ultima salita distanziando tutti. Noi ce la siamo giocata molto bene, ma è stato molto faticoso stare dietro a Klæbo, e questo Klæbo punterà a vincere anche la 50 km. Ha vinto tutte le gare di fondo uomini
a cui ha partecipato?
Ha partecipato praticamente a tutte, punta anche a vincere la 50, entrando così nella storia dell'Olimpiade.
Effettivamente, insomma, si parla tipo il Michael Jordan dello sci di fondo, di fatto, perché insomma, o il LeBron James, adesso non so.
O LeBron James, esatto, sì. Un personaggio di questo tipo. Ci sono stati predecessori in gamba quanto lui, ma forse lui, se dovesse vincere questa 50, sarebbe davvero nella storia, perché una cosa così non credo l'abbia fatta nessuno. Ha buone possibilità, secondo me sì.
Ah, ti sei fatto una domanda e ti sei risposto da solo?
Sì.
Grazie.
A possibilità sì.
È bello, perché così ci facilita comunque. Fatti altre domande.
No, ma il campo di gara era dove? A Tesero? Dov'era il comune precisamente?
Il campo era a Tesero, con precisione nella frazione di Lago di Tesero, sotto il paese, ed era un campo di gara insomma, in cui c'era lo stadio del fondo. Il percorso era di 1,5 km. Gli atleti dovevano percorrere prima questo 1,5 km per qualificarsi alla fase successiva, che era una finale diretta. Questa finale diretta era costituita dai primi 15 classificati dopo la qualificazione, e gli atleti dovevano alla staffetta, in qualche modo, a coppie, percorrere un giro di 1,5 km per 3 volte, dandosi il cambio ogni volta. E quindi c'erano 3 giri percorsi da appunto ciascuno. Da sottolineare che essendoci proprio questa caratteristica del cambio così spesso, ecco, c'era un po' anche la componente casuale o comunque di difficoltà tecnica che comporta il cambio, dato che nel traffico c'è possibilità comunque di rimanere agganciati a qualcuno, di magari rompere un bastone come era successo a qualcuno dei nostri, e questo insomma non è solo una gara in cui la componente fisica può essere fondamentale per vincere, ma c'è anche una componente tattica o perlomeno tecnica di attenzione che appunto insomma richiede l'azionare il cambio.
Va bene, senti, comunque tu quando vai a vedere queste cose qua ti riconosci, nel senso pensi di poter gareggiare dall'alto della tua essere campione italiano di sci di fondo universitario, oppure sono lontani anni luce da te comunque questi atleti, anche non so, il più scarso di loro?
Potrei farvi una domanda. No, sono assolutamente lontano anni luce, non c'è assolutamente paragone. Sono ovviamente dei professionisti che hanno un bagaglio fisico che si portano dietro da anni e si allenano per questo, e gli altri sono insomma dedicati a fare altro come me. Che
in che università lavori?
All'Insubria di Varese.
Ah, ok, niente.
E poi sono anche più giovani adesso, evidentemente nel pieno dell'attività agonistica.
Stai dando del vecchio?
Gli sto dando della... insomma, sicuramente sarà più vecchio degli atleti in gara alle Olimpiadi.
Quanti anni
immagino?
Hai?
38.
38 anni
è vabbè, no, qualcuno che gareggia a 38 anni c'è sicuramente. Sì, sì. Nel fondo poi... Cosa?
Sì. Dico, forse nello sci di fondo siamo un po' al limite come insomma età, sì. Molti sono davvero molto molto giovani, forse il più giovane è sui 19-20 anni.
Ah, addirittura, ecco, ciao proprio, insomma. Volevo ricordare a tutti su questo piccolo, una notazione.
Bocciodromo.
Che Tesero è di fianco praticamente a Predazzo, dove ci sono dei salto con gli sci, è la Val di Fiemme dove andavo in vacanza da bambino e dove mio nonno vinceva i tornei di bocce a Predazzo, a Tesero, a Cavalese, che era il nostro campo base, fino addirittura a Moena si arrivava, che è in un'altra valle.
Ed era il territorio dei tuoi, come si dice, scorrazzamenti?
Beh, non è che scorrazzassi molto, andavo tra le elementari e le medie, quindi non è che avessi la moto da cross, ecco.
Non ce l'hai,
non avevo
neanche
la bicicletta, insomma,
questo.
No. Vabbè.
Senti, ma quanti chilometri hai fatto tu nelle gare? Cioè, arrivi a farne anche 50 come sti pazzi furiosi?
Allora, in tempi migliori ho provato a farne anche 70. Ulla. Ho fatto la Marcia Longa, che è una gara che tra l'altro copre le due valli, Val di Fassa, Val di Fiemme.
È vero.
Insomma, una delle gare più importanti al mondo, insomma, per quanto riguarda lo sci di fondo. Dentro forse solo alla mitica Vasaloppet in Svezia.
È un po' come dire la maratona di New York o la maratona di Boston, diciamo.
Esatto. Quindi sì, mi è capitato di fare anche un po' di insomma chilometraggi importanti, insomma sicuramente migliori. Adesso ce la caviamo con 15-20 chilometri a uscita e via. Va già bene questo.
Vabbè, ecco. Senti, mi dispiace, nel senso non posso immaginare qualcosa di più noioso al mondo.
No, più che altro di più faticoso, Disma, che noioso e noioso non credo, perché comunque sei in un posto bellissimo, perlomeno ti guardi attorno e dici bello, ma certamente la fatica è devastante.
Peggio lo sci di fondo o peggio la maratona? Forse lo sci di fondo, perché sei anche bagnato.
Buono, sullo sci di fondo ci si riposa anche un po' in discesa, cioè insomma fanno scorrere gli sci, si guarda il paesaggio e si è nella natura. La maratona si corre in città di solito, nel grigio più grigio che ci può essere. Certo, può essere anche un posto bello, ben venga, ma stare in mezzo alla natura è impagabile.
Intanto Mauro, scusa, Mauro tira fuori il righello e dice che lui ha fatto 4 marce longhe dal 94 al 97. E tu sei solo un dilettante, caro Damiano.
E io ne ho fatte solo 3, mannaggia Mauro.
Vabbè, Grazie Damiano.
A presto, grazie, grazie, ciao.
Ciao, ciao, ciao. Alla fine non abbiamo detto un cazzo del bronzo.
Ma parlato. No, l'ha detto ah, che vabbè. Hanno dominato, ha dominato la Norvegia con l'attacco finale del GOAT del fondo e l'Italia si è difesa molto bene.
Sai cosa succede, allora, se andiamo noi a fare la marcia longa
che contemporaneamente poi dopo potete organizzare tranquillamente i nostri funerali.
E, no, volevo dire che il cuore ci fa così.
Sì, esatto.
Mamma mia. Grande Massimone. Oggi stavo perorando la causa del indimenticato e indimenticabile, ma è ancora tra noi fortunatamente Enrico Beruschi. Stavo suggerendo la visione a Roberto Festa di alcuni degli spezzoni più memorabili dell'orologio wow.
Beh, che è appunto poi parodiato in maniera magistrale da Disma e da un suo amico nella coppia dei Prodigiao, sì. Che ogni tanto raccontiamo, magari potrebbe essere, abbiamo sti tre minuti, magari potremmo raccontarlo l'aneddoto,
brevemente,
no?
Io e un mio amico sostenevamo di essere venuti da un altro pianeta, ma ne eravamo quasi convinti comunque. Avevamo fatto un club che si chiama Prodigiao.
Questo ha 22 anni.
Dicevamo 22, di essere
22 anni, no?
Di essere più intelligenti degli altri in quanto eravamo dei prodigi. Cioè, avevamo fatto anche la canzone che diceva oh oh. Com'è che diceva? Com'è che era? Vabbè, ricalcava occhi di gatto. Oh, mi sembra che tu sei pronto per entrare nel club.
Io, guarda,
potresti essere un membro onorario.
Aspetto un invito, non voglio essere così presuntuoso.
Vabbè.
E forse potremmo fare anche una piccola cerimonia quando martedì,
bravo,
durante la nostra serata Guilty Pleasure Festival Late Night Big Show.
Show, not live.
Not live, cioè live but not on air.
No.
Con il pubblico, voi che siete invitati a iscrivervi alla serata con una mail a prenotazioni@radiopopolare.it. mi sono dotato dell'ultimo numero di TV Sorrisi e Canzoni con tutti i testi delle canzoni,
quindi siamo preparatissimi.
Le canzoni sono tranne due, tutte canzoni d'amore, e qui non tranne due, proprio tutte sono orrende.
Quindi,
i testi sono incredibili.
Quindi possiamo uscirne vivi solo insieme il 24 per la prima serata. Abbiamo scelto la prima serata perché l'ultima, Alone, non c'è, e la prima è l'unica dove ci sono tutti i cantanti.
Sì. Vi vorrei ricordarci, allora lancio subito un quiz.
Perché non abbiamo detto, la serata sarà di visione, ascolto,
di commento, di voti.
Ma in mezzo ci sarà una simpatica animazione,
sì,
di quiz e di voti fatta da...
Esatto, perché ci saranno tantissime pubblicità, ci saranno ospiti di cui non ce ne frega niente, e quindi ci saranno dei momenti che sarebbero morti e invece trasformiamo in momenti di ilarità e di gioco.
Saranno le birre della radio.
Saranno le birre della radio, ci sarà del cibo.
Delle patatine.
Delle patatine, totalmente. Allora, subito domanda quiz, tenetevi pronti. È questa. C'è una canzone che per svariati motivi,
sì,
non vi diciamo quali, poi man mano ci avviciniamo, è sicuramente alla redazione di Poveri ma Belli piuttosto cara, che contiene, perlomeno dal testo su TV Sorrisi e Canzoni, un marchiano errore grammaticale. Un errore grammaticale inaccettabile.
Ma dubito che ci sia qualcuno che abbia già letto i testi delle canzoni tra i nostri follower.
Ma l'errore si può evincere anche semplicemente ascoltando il testo. È un errore grammaticale che però è facilmente individuabile anche solo all'ascolto. E questo, chi lo indovina al primo colpo e ci scriverà su un foglio e ce lo consegnerà martedì, avrà un premio speciale.
Ah, è vero, avremo dei premi,
anche, certo,
dei premi anche per tutta una roba che poi vi raccontiamo. Matteo Villace, ci sarai?
È certo che ci sarò.
Alla grande.
Alla
con tutto il mio entusiasmo.
È la voce di... E in quanto rappresentante di Piero Pelù, ruberò una borsetta a una signora in prima fila, che è un'usanza sanremese.
Sanremese, sì. Bellissimo.
Allora, torniamo dopo con Matteo e con voi e il GR, e poi torniamo qua.
Lei voleva far serata dopo una bella sciata, così in baita se n'è andata a ballare alla preschi. Ma la musica che c'era era un po' troppo leggera. Lei voleva roba seria, velocizzare il beat. Il beat, il beat, il beat, il beat, beat, beat,
beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat,
beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat,
beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat,
beat, beat, beat, beat,
beat, beat, beat, beat,
beat, beat, beat, beat,
beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat,
beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat.
La sua amica è diversa e non sa fare festa. Vuole roba che si twerca per mostrare il lato B. Il DJ povero Cristo mi fa bene, lo capisco. Ha cambiato un altro disco
per rallentare il beat. Il beat, il beat, il beat, il beat. Capolavoro.
Beat, 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 beat.
Che poi è meta canzone, sì, perché rallenta il beat.
C'è il lento violento.
Ma dopo due dischi rimettici la tecno, perché noi siamo qui a spaccare la freschi.
Perché noi siamo qui a spaccare la freschi.
Sì, è tutto un meta canzone, sì, una meta canzone fantastica.
Capolavoro puro. Torniamo qui a Poveri da un pezzo da Matteo Villaci, perché è ricominciato la hockey.
È ricominciato la hockey tra Repubblica Ceca e Canada. È sempre in vantaggio la Repubblica Ceca, che ha giocato un primo tempo impressionante, secondo me, oltre le aspettative. Non so quanto loro oltre le aspettative e quanto il Canada li abbia un po' presi sotto gamba, perché come dicevo, forse non hanno, cioè stanno crescendo in queste Olimpiadi i cechi e adesso... sono proprio a livello, sono lì, non è che stanno rubando niente. Se guardi anche le statistiche, stesso numero di tiri, hanno avuto un paio di occasioni di power play, quindi Canada un po' nervosetto. Partita che si è fatta più interessante forse del previsto.
Oggi c'è, mentre siamo in onda, c'è solo lo hockey ed è per questo che parliamo solo di hockey. Hockey.
Però se volete possiamo parlare anche del cane che ha invaso, il lupo che ha invaso...
Ma che bella sta cosa.
Il campo dello sci di fondo oggi, ed è stato anche immortalato nel foto finish.
È bellissimo.
Ha vinto?
Ha vinto.
Sì, ha vinto.
Ha vinto.
Sì,
grande,
sì.
Grande.
Categoria lupi, primo classificato, assoluto.
Sì. Senti, abbiamo delle interviste che hai raccolto oggi a Casa Italia, che ricordiamo essere... alla triennale, non eri tanto contento, però dicevi non è che c'era tanto.
No, la triennale no, ma poi fuori, grande colpaccio, beccato un atleta e lì è stata una soddisfazione.
No, no, non dico delle interviste, dico dell'atmosfera, cioè hai detto che non è
che
c'era...
Ah no, no, era molto tranquilla, c'era poca gente. Allora, come ho già detto, domenica era impossibile entrare ovunque. Oggi davvero, se volete andare a vedere qualcosa andate mo', perché non c'è fila, c'è poca gente, è tutto tranquillo.
Agevoliamo le tue interviste.
Allora, buon pomeriggio, siamo qui con...
Emanuele.
Emanuele, siamo dentro Casa Italia, tra l'altro davanti alla tuta della Brignone, che insomma qualche soddisfazione ce l'ha regalata. Stai seguendo le Olimpiadi in questi giorni, immagino.
Sì.
Sei andato anche a vedere qualche gara dal vivo?
No, volevo andare a vedere hockey su ghiaccio, ma non... c'erano i biglietti che costavano troppo e non...
Da appassionato di hockey?
Sì, appassionato di hockey, sì.
Allora ti capisco bene. È un'Olimpiade evidentemente che sta regalando un po' di soddisfazioni. Ma tu sei di Milano?
No, sono di Pavia.
Ok.
Voghera, provincia di Pavia.
Hai già girato un po' la città?
No,
hai visto?
Siamo arrivati oggi, abbiamo iniziato qua. Poi volevamo andare un po' in giro a vedere se c'era davvero l'atmosfera da Olimpiadi.
Esatto. E fin qua come ti è arrivata?
Siamo arrivati adesso, sì.
Poca
roba. Adesso sì. Volevamo andare in centro a vedere un po' se c'erano un po' di movimento, tifosi o...
Esatto, un po' di atmosfera proprio, esatto.
Prima cosa abbiamo detto andiamo a Casa Italia, andiamo a vedere Casa Italia e poi andiamo a vedere qualcos'altro.
E poi stasera immagino anche, non so, lo spettacolo.
Sì, lì del Brecero,
sì,
no?
Sì,
ma
sì,
che
sì,
ora
sì.
C'è? più tardi?
Alle 6 sicuramente la prima, ma poi ogni ora.
Volevamo andare alla sera lì, vedere il braciere, che pensavamo che era meglio andare.
Sì, sì, no, vale assolutamente la pena la sera. Grazie mille. Prego. E buona visita di tutto quello che c'è da vedere in giro.
Senti come da dispensa consigli.
Ma hai notato come sono bravissimo a fingere di sapere cose di cui non so nulla? No, ma andate alle 6 che c'è il primo sbaglio. Che cazzo ne so io? Che
sei un mostro.
Ascoltiamo invece la seconda intervista con non sappiamo chi, la scopriamo adesso.
Buon pomeriggio, siamo con
Luciano.
Luciano, hai appena finito il giro di Casa Italia, è un'installazione interessante, come l'hai trovata?
Sì, beh, interessante, ci sono degli, diciamo, dei materiali degli atleti che non avevo mai visto e quindi mi è piaciuto, ecco, diciamo.
Voi siete di Milano?
Sì, siamo di Milano.
Avete girato un po' la città in questi giorni di Olimpiadi? No. Primo giorno in cui...
Sì, sì, ma no, perché non ci piace tanto il caos, per cui niente, è la prima volta che ci addentriamo in questi spazi, ecco, diciamo.
Forse la scelta...
Non abbiamo neanche l'idea della città, ieri siamo usciti da altre parti, per cui non abbiamo potuto valutare eventualmente l'impatto delle Olimpiadi.
Devo dire che il mercoledì pomeriggio è un'ottima scelta, forse per riuscire a vederle senza troppo caos. A livello di gare state seguendolo un pochino?
Allora, in televisione non ho visto quasi niente, se non qualcosa di Brignone, quindi lo slalom, e ieri sera qualcosa di Bob. Ecco, per il resto vabbè, guardo il giornale, oppure il telegiornale la sera dà un ampio risalto alle vittorie o alle competizioni, per cui però non sono molto appassionato, diciamo, di sport invernali.
Ultima domanda, adesso avete visto Casa Italia, oggi pomeriggio andrete a vedere qualcos'altro legato alle Olimpiadi o passeggio?
No, è passeggio e basta, niente.
Grazie mille, buon pomeriggio, grazie. Siamo qui con Sergio nel Parco Sempione, più o meno a metà strada tra Casa Italia e il braciere olimpico. Sergio, state giocando a bocce in realtà?
A petanque.
A petanque, io chiedo scusa subito per il primo errore.
Non era per correggerti, semplicemente per definirti il tipo di bocce che sono, perché esatto. Sempre bocce sono.
Esatto, immagino che giocare qui sia un'abitudine, non dico quotidiana, ma costante.
Sono 25 anni che si viene a giocare qui.
Esatto,
al parco,
esatto. È diverso in questi giorni, in questo clima olimpico, sportivo?
Ma in verità no, perché noi siamo in questo angolo un po' abbandonato del parco. Infatti, se ci consentissero di avere una situazione un po' migliore sarebbe ideale, ma per ora va bene così.
Esatto.
Perché ce ne siamo belli tranquilli spostati, perché qui sì, c'è passaggio ma limitato.
Chiaro.
Quindi va bene.
E a livello... diciamo personale, come stai vivendo questo periodo della città da un lato, e questo parallelo che tutti fanno tra le bocce e il curling, soprattutto quelli che non conoscono nelle bocce e nel curling,
diciamo. Sì, sono delle similitudini, ma è ovviamente completamente diverso.
Certo.
Tutto completamente diverso.
Chiaro.
Al limite c'è qualche similitudine con la raffa, ma
chiaro,
ma stiamo parlando di una percentuale talmente lontana che...
Certo. Stai seguendo un po' i giochi olimpici?
Io personalmente no.
Okay.
Zero.
Perfetto.
Hai beccato la persona peggiore.
No, ma non è detto che tu sia la peggiore.
I sport invernali non mi colpiscono okay. Minimamente.
Allora, ultima domanda: quando è che ti hanno colpito invece come sport le bocce? Cos'è che ti ha colpito?
Uno con una boccia su un piede, e quindi ho detto è stato carino, quasi
la tiro io la boccia, che forse conviene. Hai visto Snoop Dogg che si è cimentato?
Certo.
Grande ego, grande sponsor.
Ma soprattutto grandi movimenti. Ah. Scusati, devo lasciare perché tocca a me, mi stanno guardando molto male, vedo.
Prego, chiedo scusa.
Grande sport e non solo olimpico.
È grande sport, ragazzi.
Ci chiedevamo dov'è questo campo.
In che punto del parco, scusa?
È veramente, è un angolo veramente poco battuto. Praticamente è esattamente l'angolo... direi nord-ovest del parco, all'altezza quasi dell'Arco della Pace, verso l'uscita verso Pagano, e lì si pratica bocce. Tra l'altro c'erano due partite in contemporanea, per cui serio. Hai notato come mi ha corretto sul tipo di bocce, poi ha detto che il curling è simile alla raffa, e credo sia, non sia una persona, penso proprio sia un...
No, guarda, ne stavamo parlando adesso con Disma, è l'altro modo, di il gioco all'italiana, diciamo, per giocare a bocce, si dice...
Per cui il curling giraffa. Può assomigliare un po' alla raffa, insomma, grandi atleti in posti nascosti, grandi emozioni.
Ti ho mai detto che io... sono un grande campione di bocce.
È vero?
Cazzo.
Ma scusate il francesismo. Quelle da spiaggia.
Da spiaggia.
Ma... è grande Disma.
Ma non le bocce da spiaggia, quelle dei bambini. Le bocce da spiaggia.
Quelle serie.
Quelle le bocce vere, cioè.
Mi immagino, guarda, ti vedo che veleggi come una specie di ballerino, un Nureyev de Noantri sulla spiaggia di Bellaria, Egea Marina.
Non c'è bisogno di veleggiare, cioè.
Pa-pa-pam.
Mi chiamavano il braccio destro del diavolo.
E poi dicevi volo boccia punto, perché va anche dichiarata, no?
Ma poi ci sarà tutto il gergo, come ieri si diceva del curling, no? Bomba, box, Disma.
Il moccolone, no? Com'è? Il mollone.
Il mollone. Allora, a proposito di bocce, oggi ne parlavamo nella nostra furiosa chat.
Che chat?
La nostra, io e te, Disma. Mi hai scritto tu, ieri era.
Io t'ho scritto.
Ieri mi hai scritto per l'anno prossimo, per la prossima stagione.
Ah, è vero.
Organizziamo un qualcos.
È vero.
Attorno ai botch.
È vero. Perché ti ho detto, non mettiamo troppa carne al fuoco, che già adesso dobbiamo... Allora, ricordiamolo, martedì prossimo, il 24 sera, stiamo organizzando questa visione collettiva della prima serata in Sanremo con birre e patatine e animazione di questi due poveri pirla che vi faranno votare delle cose, vi faranno dei quiz, insomma passeremo questa serata insieme per sopravvivere a Sanremo e se volete venire, ingresso ovviamente libero dalle 8:30 fino alla fine e prenotazioni @radiopopolare.it. Ci sarà anche special guest Matteo Villaci e prenotazioni @radiopopolare.it.
Sì,
vabbè. E invece, Alone, a proposito di Olimpiadi, oggi leggevo questa cosa eccezionale che è totalmente sulle nostre corde, che sta andando alla grande il feticismo.
Gummi?
No, legato all'abbigliamento sportivo nelle ricerche Google Porn. E vabbè, intanto
cioè vogliono i pattini sudati, quelle robe lì?
Più o meno, sì, perché allora intanto Pornhub
ha aperto la sezione Olympics.
No, però ha registrato una quantità incredibile di ricerche legate a, che ne so, sciatrici, sciatori, cose legate alle Olimpiadi invernali, insomma pornoni con quelle robe lì che utilizzano magari la scusa di una trama bella sugosa sulle nevi,
non so,
l'Aida, sai?
Un bel Bob.
Un Bob a due, Bob, cioè, lo slittone.
Bob a quattro.
Un okay. Quattersom. E poi tra i feticismi va alla grande, chiamiamoli feticismi per modo di dire, Nude Olympics, questo è molto banale, Game Leggings, quindi i leggings che si usano per fare ginnastica, e Velour Tracksuit, che è la tuta di velluto, cioè è una tuta di velluto.
Chi la mette?
Sotto
la tuta di velluto niente.
Okay. La tuta di velluto niente. Vabbè, come va la hockey?
La hockey è sempre 2-1, però si è infortunato Sidney Crosby nel Canada e questo è un colpo.
Sì, perché sì. È il più forte.
È il più rappresentativo, senza dubbio, carriera lunghissima, uno dei più forti penso in assoluto.
E tra l'altro appunto ha questa carriera parallela anche nella musica con Steel Nash.
Esatto. Insomma. Esatto. E adesso stavo vedendo un altro, in questo momento, giocatore invece della Repubblica Ceca uscire con la faccia distrutta.
E ha preso una mazzata in faccia, involontaria. Devo
vedere
dire,
chi.
Sì.
Intanto stanno inquadrando il braciere olimpico su Rai 2, non so perché.
Per non inquadrare la faccia distrutta, credo.
Dici che era un escamotaggio. Ma senti, noi per chi tifiamo? Canada?
Io
o...
personalmente, dai, io dico Canada perché, vabbè, bello hockey, poi ho parenti lì, quindi proprio puramente
cosa personale.
Così. Vabbè, anche devo tifare col cuore di altri. Non lo so, poi... Sarebbe bello anche vedere magari quanto una Repubblica Ceca può andare avanti, squadra europea, un hockey un po' diverso. Sì, si è spaccato il labrone, va.
Sì, un bel labbro inferiore.
Ma beh, non è granché.
Sì, no,
ce la fa.
Sì, certo. È che non puoi sanguinare, per cui devono capire, sai che il labbro ha questa roba che sanguina per ore.
Sì, ma è un po' il corpo umano, che se si rompe.
Sì, no, certo, certo. Sì. Però mettere un cerotto sul labbro là dove fare è un po' scomodo.
È difficile, sì. È difficile. Senti, noi dobbiamo parlare di curling perché oggi l'Italia
ha perso.
Ha perso, ma da
Italia maschi,
Italia maschi, sì, di curling, secondo me i calcoli che difficilmente sbagliano, dovremmo comunque riuscire ad andare avanti perché anche la Norvegia
dipende domani.
Dipende domani. Chiediamo a Giovanni, che è il nostro esperto di curling, nonché giocatore, attenti tu, fermi tutti, di Serie C del campionato italiano. Giovanni, ciao.
Sì,
ciao.
Tutti. Ciao Giovanni.
Sono di Serie C perché non c'è una Serie D. Senti.
Ho capito. Non buttarti giù, dai.
Senti, va bene, no, allora...
Come andà? Allora, siamo fuori o siamo dentro il curling maschile?
È complicata la ragazza, o meglio, ce la siamo complicate da soli, perché eravamo partiti alla grande. Prima partita battiamo i campioni olimpici, la Svezia, vai. Seconda partita battiamo i campioni del mondo, vai, è fatta, siamo in semifinale. Invece no, abbiamo cominciato a sbagliare, perdendo con la Germania... Ma tragedia della tragedia, abbiamo perso con la Cina, che è ultima così. Lì ragazzi, lì abbiamo fatto una gran stupidata, si è arrabbiato anche il tecnico perché parte male, sai, sbagli qualche stone, al quarto end siamo sotto di 4-2. Lì c'è stato l'errore tattico, abbiamo voluto, presi dall'ansia, recuperare tutto in un end, no? Sai quando dici tanto sono più forte, te la faccio.
Facciamo
quindi
4 punti.
Esatto. Abbiamo azzardato dei tiri molto complicati, sentendoci forti, superiori.
Dei molloni?
Sono venuti fuori dei molloni?
E ci hanno castigati, hanno fatto 4 punti, il tecnico si è arrabbiato tantissimo, la prima volta che l'ho visto arrabbiarsi così in televisione, gli ho detto ma non è possibile giocare così, siamo andati sull'8-2, ma ormai era fatta.
Quindi praticamente la pezza è stata peggio del buco in questo caso, hanno tentato.
Esattamente, esattamente, però abbiamo ancora una speranziella, per il gioco degli incastri, io ho battuto te, tu hai battuto me, così ci potremo trovare a pari merito con la Gran Bretagna e la Norvegia, però dobbiamo battere la Svizzera, unico problema che la Svizzera le ha vinte tutte finora.
Quindi praticamente ciao.
Allora, mai dire mai, no? Certo. Domani giochiamo con la Svizzera.
Ma non possiamo fare un biscottone con i cugini svizzeri? Abbiamo un confine così lungo.
Però te la dico ancora, se dovessimo passare in semifinale ci ritroviamo la Svizzera ancora.
Vabbè.
Sarebbe complicato, però vabbè, al limite giocheremo per il terzo posto, però batterli non è facile, le hanno vinte tutte ragazzi. Svizzera e Canada hanno giocato il miglior carro.
Domanda tecnica, oggi mentre guardavo l'Italia contro il Canada, che ha vinto il Canada 6-3, no scusami 8-3, e peraltro con un gioco dove hanno fatto tipo 4 punti tutti insieme.
A un certo punto eravamo 3 pari, ha fatto 4 punti.
Il conduttore diceva facciamo il blank. Che cazzo è il blank? Perché non l'ha spiegato.
La mano nulla, cioè piuttosto che fare un punto e concedere il martello agli altri, cioè che dopo loro tengono l'ultima. Sì. Tu fai 0-0, cioè la butti fuori, non marchi neanche un punto, e la mano dopo la giochi ancora tu, col da ultimo, sperando di fare 2 punti. Quello è il blank.
Perché il martello non è
alternato.
Non è una volta a testa, no?
No. Il martello... Allora, il primo martello, quando deve ancora iniziare la partita, te lo giochi come a biliardo, chi arriva più vicino al bottino, no? Diciamo, chi arriva più... Quindi fai un tiro di prova, chi arriva più vicino... sta ultimo. Poi se io faccio il punto la mano dopo parto io, hai capito? Se io faccio ancora il punto parto sempre io e ultimo rimangono gli avversari.
Cioè il martello è a chi fa il punto, tiene la battuta praticamente.
No, il martello va all'avversario. Scusa, che ha fatto il punto.
Ok, in ogni caso, quindi se io faccio 2 volte punto in trasferta tra virgolette,
esatto.
Cioè rubo, faccio il break come nel tennis, il martello viene mantenuto dagli altri.
Quando hai il martello vuol dire che inizi tu e finisce l'avversario.
Esatto, e finire è un gran vantaggio. Quindi loro probabilmente cosa dicevano? piuttosto che fare un punto e lasciare il martello agli avversari, perché poi devo partire io, è meglio farne zero, cioè mano bianca, ok? E la mano dopo parto, gioco io l'ultima sperando di farne due o tre, perché con l'ultima stone tu riesci a farne due.
Però hanno sbagliato e non sono riusciti a fare il blank.
Esatto, vabbè, esatto. Però vabbè, ascolta, col cane adesso si può staccare un po'.
Perché si chiama martello e non scope? Cioè il martello sarebbe lo
scope. Questa è una bella domanda. Probabilmente questa non ti so rispondere, perché il martello è quello che ti tiene l'ultima. Probabilmente che non lo so, non lo so.
Storicamente si chiama...
Vabbè, ma è sottocodice, è sottocodice del curling. In tutti gli sport ci sono delle parole che sono di quello sport lì. Cioè fare il break nel tennis, perché break? Cioè...
No, ma io credo che il martello rappresenti lo scopettino.
No, il martello è l'ultimo stone.
Ah, il martello è l'ultimo stone.
L'ultimo stone. Hai un vantaggio molto grosso ad avere l'ultimo tiro.
Certo.
Infatti, per dire...
questo ho capito, abbiamo detto.
L'Italia femminile ieri, per dire, ha vinto la partita all'ultimo tiro dell'ultimo end.
Ah, il martello è il nome dell'ultimo stone.
Eh sì.
Infatti, voi pensate com'è bello e crudele allo stesso tempo questo sport. Tu su 10 mani, quindi si giocano 8 stone per mano, 80 stone, cioè 80 sassi tirati, e delle volte vinci per un punto all'ultima mano. Cioè, è incredibile. Tutto il bello, il buono o il cattivo che tu hai fatto prima non conta più nulla. Conta l'ultima stone della Costantini piuttosto che di ritornata.
La semifinale dell'Italia persa è stata persa all'ultimo stone, infatti, anche quella.
Esattamente.
Con la Svezia.
Esattamente quella. Tu
con la Svezia, sì.
Stone, li hai giocati bene, male, sei stato bravissimo, ma tutto ti giochi. È pesantissimo quel sasso, pesa più di 20 kg.
Sì.
Senti, ma sai cosa piace a me un casino del curling? Il suono che fa la scopettina quando la passano sul ghiaccio. Che fa... Sì, a me piace un casino. Vado pazzo per quel suono.
È ASMR, ti fa venire i brividini?
Sì. Vabbè, Giovanni, sei invitato anche tu martedì 24 febbraio sera qua in auditorium, perché... faremo una serata di visione collettiva del Festival di Sanremo. So che abiti qui vicino, quindi...
Vieni!
Però se vieni, scrivi una mail a prenotazioni@radiopopolare.it, che dobbiamo sapere quanta gente c'è, va bene?
Vabbè, vengo in bicicletta però.
Sì, però scrivi la mail. Però scrivi la mail.
Anche in bici va bene.
Benissimo, benissimo.
Vabbè, ciao Giovanni.
Ciao.
Ciao cari.
Ciao, grazie. Un giorno dobbiamo andare, ci hanno invitati a giocare a curling, dobbiamo andare.
Certo che andiamo.
Ma te è successo qualcosa?
Ah, non lo so, c'è pubblicità. Oltre che mi hanno sfrattato dal palazzo della solitudine.
È finito il secondo tempo, mi sa.
No, mi sa di no.
Manca 1:51 al fine del power play, che non mi ricordo cos'è.
Il power play è quando una squadra gioca. Che bandiera c'è di fianco a power play?
Canada.
Quindi il Canada sta giocando con uno in più. Siamo sempre 2-1 per la Repubblica Ceca.
Sempre 2-1 per la Repubblica Ceca. 8 minuti alla fine del second end.
Yes.
Noi diamo la linea all'Orizzonte, che è il motivo per cui sei stato sfrattato.
Esatto.
E salutiamo chi è? Ambrosio?
Hai indovinato.
C'è Luigi Ambrosio.
E allora la linea va a Luigi, detto Maglioni. Noi torniamo domani con anche altre medaglie. Se non vinciamo le medaglie alla Milano, a Milano, a Cortino, a Livigno, eccetera, le vinciamo qua nello studio
nel
2.
Cuore.
Ah, oggi grandissimo Giappone nel snowboard femminile.
Ha vinto?
2 medaglie, oro e bronzo.
Quella... Grandi.
Come si chiama? Freestyle.
Freestyle. In giapponese come si dice?
Freestyle. A domani.
A domani. Ciao.
Ciao.